l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buona giornata a tutti da Radio Immagine, benvenuto a chi ci ascolta sul podcast della radio. In queste ore non si parla d'altro che della tragedia della Marmolada e non solo, anche se questo ovviamente è la cosa più dolorosa per le vittime e i dispersi che si stanno lentamente identificando tra lo strazio dei familiari, ma anche perché questo dramma ci ha aperto gli occhi su una verità che ormai è sempre più difficile negare. Responsabile di questi eventi catastrofici è il riscaldamento del pianeta, un allarme che non si può più ignorare. Ne hanno parlato tra l'altro anche oggi il premier Draghi e il presidente Mattarella, che si trova in Mozambico. Ma cerchiamo di capire meglio che cosa è successo e farci un'idea di quello che potrebbe ancora succedere con il nostro ospite di oggi, che è Cristian Casarotto, glaciologo, cioè esperto di ghiacciai del MUSE, Museo delle Scienze di Trento. Buonasera Casarotto.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, intanto ricordiamo, per stare sull'attualità, che in mattinata è stata emanata un'ordinanza di chiusura totale del massiccio della Marmolada. Questo vuol dire che c'è il rischio di altri crolli, una situazione che non si era mai verificata in passato, nemmeno questo, insomma.
Sì, c'è ancora un rischio residuo importante in Marmolada a seguito del crollo principale che domenica è avvenuto, con le conseguenze che tutti conosciamo. Questo rischio residuo sta determinando anche una logistica nell'intervento molto particolare e accorta, soprattutto per evitare ulteriori problematicità sia alle cose che alle persone, ovviamente. Ma quello che un po' è stato così approfondito è il perché questa cosa è accaduta.
Ecco, ci spiega bene che cosa è successo nel cuore del ghiacciaio che ha determinato il crollo.
Allora, i ghiacciai sono, dobbiamo immaginarli come una sorta di organismo vivente, come ognuno di noi che reagisce a degli stimoli esterni. E i ghiacciai fanno la stessa cosa, reagiscono quindi a questo stimolo esterno. Che cos'è lo stimolo esterno? È il mondo, l'atmosfera, l'ambiente che intorno cambia e sta cambiando, tutti lo sappiamo, anche a seguito delle nostre attività e quindi le emissioni di gas climalteranti. Questo aumento delle temperature che i gas climalteranti stanno determinando, questo aumento delle temperature è stato osservato in Marmolada come altrove in alta quota per molte settimane. Quindi avevamo situazioni nei mesi di fine maggio, giugno, tipiche invece del cuore dell'estate, quindi con parecchio anticipo. E questa calura ha portato a fusione buona parte della poca neve che quest'inverno era caduta e stava già intaccando la superficie glaciale. Quindi l'acqua di fusione ha giocato un ruolo scatenante dell'evento.
Quindi è l'acqua che scorre sotto il ghiaccio, diciamo, ne compromette la stabilità, lo fa scivolare via. Questo è successo, insomma.
Ora funziona in questo modo: la superficie del ghiacciaio, soprattutto in corrispondenza di cambi di pendenza, è spaccata e fratturata, un po' quando noi alle scuole elementari giocavamo, forse ricorderete tutti, sì, con righello, cercando di fletterlo con i pollici sotto. Il righello si fletteva col pollice che continuava a spingere, ma a un certo punto, tac, il righello si spaccava. Il ghiacciaio si comporta allo stesso modo. Quando supera delle pendenze, per un po' le segue, ma diversamente la superficie del ghiacciaio si spacca. Ed è in quei punti che l'acqua di scorrimento superficiale si infiltra nel cuore del ghiacciaio, raggiungendone, lo spessore del ghiaccio non è elevato, raggiungendo anche la base, la profondità, e in questo caso in Marmolada ha molto probabilmente raggiunto la profondità del ghiacciaio, formando, questo è una, si suppone possa essere andata così, anche dei laghi sottoglaciali, molto probabilmente è andata così, ma è tutto ancora da verificare questo aspetto.
Ecco, lei, come dicevo all'inizio, è esperto di ghiacciai e si occupa appunto ovviamente non solo della Marmolada, qual è la situazione degli altri grandi ghiacciai delle Alpi? Quali sono più a rischio e che cosa appunto ci dobbiamo aspettare per i prossimi anni? Perché questo la gente si chiede.
Ma la Marmolada, come vi dicevo prima, insomma, risponde a degli stimoli esterni, come tutti i ghiacciai, e tutti i ghiacciai stanno rispondendo allo stesso stimolo, ovvero il riscaldamento climatico, che è un concetto globale. Quindi tutti i ghiacciai sono in difficoltà, perché devono rispondere a questo forte innalzamento delle temperature che d'estate li porta a fusione, e durante l'inverno per l'innalzamento della quota delle nevicate, e quindi c'è una minor quantità di neve che durante l'inverno in montagna si accumula. Quindi sono questi due aspetti principali che i ghiacciai stanno portando avanti con sofferenza: meno neve e più caldo. Tutti i ghiacciai stanno cercando quindi di trovare un equilibrio con questo nuovo sistema ambientale che le nostre attività stanno determinando, e a volte rispondono in maniera tranquilla con variazioni di volume, variazioni frontali, altre volte purtroppo in maniera importante e improvvisa, come è avvenuto domenica.
Un'altra cosa che ho letto in questi giorni è che ormai piove anche a quote molto alte, cosa che in passato non avveniva, e anche questo certo non aiuta, perché appunto una volta anche d'estate a quote alte nevicava.
Certo, infatti questo è uno dei due problemi che abbiamo citato poco fa, insomma l'innalzamento dello zero termico, cioè la quota alla quale le precipitazioni iniziano a essere solide. Cioè se nevica di meno, i ghiacciai guadagnano di meno, cioè noi dobbiamo vedere un po' come un conto in banca, come il nostro conto in banca, fatto di entrate e di uscite. Per noi le entrate sono i soldi che ci danno alla fine del mese dopo aver lavorato, e le uscite sono invece quelli che spendiamo quando andiamo al supermercato o altrove. Per i ghiacciai le entrate sono le nevicate invernali, le uscite è tutta l'acqua persa per fusione durante l'estate, e alla fine si fa un bilancio. Beh, i bilanci per i ghiacciai sono ormai negativi dalla fine degli anni Ottanta, a parte qualche anno sparso qua e là, ma oramai è 40 anni che i ghiacciai stanno vivendo una fase di bilancio negativo, e da qua tutte le notizie sul ritiro dei ghiacciai, i volumi in diminuzione e purtroppo, ahimè, anche questi crolli.
Sente, quanti ce ne restano a noi in Italia?
Sulle Alpi italiane ci sono circa 900 ghiacciai, ma non è tanto il numero, è la superficie che a noi importa. Quindi certo, quanta superficie glaciale abbiamo in Italia? Beh, per chi ci sta ascoltando, tanto per immaginare questa superficie, proviamo a pensare a quello che è il lago di Garda. Forse tutti hanno in mente questo grande lago tra il Bresciano, il Veronese e il Trentino, il più grande lago che abbiamo tra l'altro nel nostro paese. Il lago di Garda è 370 chilometri quadrati, 370. Potessimo prendere tutti i ghiacciai d'Italia e unirli costruendo un puzzle, come i pezzi di un puzzle, beh, riusciremmo a disegnare, a costruire il lago di Garda. Quindi tutti i ghiacciai italiani ricoprono la superficie del lago di Garda, 370 chilometri quadrati. Non è tantissima come superficie, se confrontata poi anche con i vicini svizzeri, ad esempio, è pochissima cosa. Se confrontato poi con quelli mondiali, abbiamo veramente una percentuale inferiore anche all'1%, Mauro, inferiore di tanto, ma di tanto. Quindi abbiamo poca cosa, ma non importa quanto grande tu sia, i ghiacciai svolgono un ruolo fondamentale a livello ecosistemico per tutti quanti.
Ecco, senta, chi nega che tutto questo avvenga a causa del riscaldamento del pianeta sostiene che i mutamenti del clima sono dovuti, diciamo, a cicli storici che in passato, neanche troppo lontano, zone montagnose ora coperte dai ghiacci erano libere, c'erano sentieri, percorsi praticabili. È così o è un'invenzione?
Allora, che il fatto che i ghiacciai stiano vivendo una fase di arretramento, credo che ormai anche gli scettici debbano mettersela da parte, insomma, questo pensiero. Credo che su questo si possa essere tutti quanti d'accordo. Le discussioni poi su quello che è stata l'altalena climatica in tempi storici, vi sono infatti fasi completamente naturali di alternanze, periodi freddi, periodi caldi, i periodi freddi chiamati anche periodi glaciali, ce ne sono state diverse, e gli interglaciali come quello attuale, le fasi più calde. Beh, questa altalena climatica, però attenzione, prima era completamente naturale.
Già, certo.
Dalla metà degli anni del 1800 le cose sono un po' cambiate, e quindi con tutte le attività industriali prima, il cambio d'uso del suolo, quindi la deforestazione, le attività agricole, allevamenti intensivi e quant'altro, insomma trasporti e via dicendo, hanno influito sul quello che è le caratteristiche chimiche dell'atmosfera. Allora, proviamo a fare qualche passo indietro e leggiamo quelle che sono un po' le caratteristiche che l'atmosfera aveva in passato. Beh, la concentrazione di gas serra che abbiamo oggi, nell'ultimo milione di anni, non c'è mai stata. Di conseguenza, le temperature che oggi abbiamo e come stanno evolvendo, quindi questo trend in aumento, non si è mai avuto.
Certo. Senta, ecco, un'altra cosa che le persone si chiedono, questa improvvisa esplosione di caldo, diciamo, ci potrebbe essere stata anche indipendentemente dal fatto che tutto il pianeta si riscalda, cioè è possibile che ci sia un passaggio così, così rapido, così violento come quello che stiamo vivendo quest'estate, cioè temperature mai registrate, siccità e tutto il resto, cioè è sicuramente un segnale, ma potrebbe rientrare in una normalità, diciamo, più o meno storica? Perché ci sono state naturalmente delle estati calde. Ecco, dobbiamo essere più preoccupati di 10 anni fa o no? Secondo me, cioè, i tempi del cambiamento climatico li possiamo riscontrare anche nel corso delle nostre brevi vite, questo voglio dire.
E questo è un po' il ragionamento che dobbiamo fare, perché molte volte anche col sorriso leggo delle testate giornalistiche, insomma anche importanti, dopo magari eccezionali, nevicate, ci si domanda ma dove è finito il riscaldamento globale che certo, tutti i ricercatori, gli scienziati continuano a portare avanti, insomma, ma dove è finito? Allora, i ragionamenti climatici sono basati sull'osservazione di dati a lunga scala, con un periodo almeno trentennale. Cosa vuol dire? Che io devo avere a disposizione almeno una serie di dati lunga 30 anni, sì, e su questo faccio tutte le mie indagini statistiche e vedo dove stiamo andando, se in riscaldamento, raffreddamento o altro e via dicendo. Quindi non è l'evento che si registra, sparo io il 15 di giugno, ho detto una data a caso,
certo,
ma è un trend a lungo termine, questo è un ragionamento climatico, quindi non bisogna assolutamente guardare quello che è successo in un mese, certo, piuttosto guardare quello che sta succedendo da decenni e vedere dove si sta andando, questo è parlare di clima.
Torniamo un attimo alla marmolada, già insomma si stanno facendo strada delle polemiche, si poteva prevedere questo crollo, si poteva chiudere quella via prima o addirittura tutto il massiccio come si è deciso oggi?
Ma guardi, io adesso non entro nel merito delle anche tristi discussioni sul fatto di essere lì, non essere lì a quell'ora o tanto altro. Sta di fatto che le attività di monitoraggio glaciologico che noi svolgiamo sul ghiacciaio della Marmolada non manifestavano criticità di questo tipo, assolutamente.
Quindi
tenete poi presente che attività glaciologiche ve ne sono di diverso tipo e di diverso indirizzo. Quelle che noi stavamo svolgendo, che non hanno nulla a che vedere con l'analisi dei rischi e dei pericoli, assolutamente no, però quelle che noi stavamo svolgendo non segnalavano queste criticità, almeno. Poi, col senno di poi, si è tutti campioni del mondo, sono tutti bravi dopo, no?
Certo,
ecco.
No.
Allora, l'avrei messo anch'io dei sensori, un qualcosa sul ghiacciaio, sapendo del crollo, ma non si sapeva, perché la Marmolada, a livello storico, non aveva mai manifestato movimenti di questo tipo. In realtà a livello italiano ci sono ghiacciai critici, perché a livello storico questi ghiacciai hanno manifestato e manifestano tuttora delle preoccupanti situazioni. Ecco, la marmolada non è il caso.
E quali sono quelli più a rischio, diciamo così, in modo semplice, insomma, per far che... Lo dico io, cioè, no, penso che non si possa dire a rischio parlando di un ghiacciaio, però insomma quelli dove potrebbero succedere dei crolli.
Sì, beh, li conoscete anche voi perché a livello giornalistico se ne è parlato anche l'anno scorso. C'era quello in Val Ferret vicino a Courmayeur, il Plan Pensier, in Valle d'Aosta. Quel ghiacciaio aveva porzioni di materiale, quindi ghiaccio e detriti, che rovinosamente potevano cadere sul fondo valle dove vi è una strada, dove ci sono delle case. Sono questi i ghiacciai che presentano delle criticità, il cui movimento e situazione è conosciuta e monitorata e quindi si può intervenire con anticipo. In Marmolada siamo lontani dalla strada, ci sono due rifugi, va bene, ma nessun evento di questo tipo era mai verificato, di conseguenza la criticità in Marmolada non era mai stata segnata per nessun motivo.
E infatti sia gli esperti che chi vive in Marmolada da anni stanno dicendo le stesse cose in questi giorni. Senta, mi permetta un alleggerimento, visto che parliamo di cose... No, perché prima... Diciamo, in questi due anni siamo venuti a contatto con mestieri che non nemmeno si conoscevano. Prima abbiamo conosciuto i virologi, in questi mesi stiamo conoscendo gli esperti di geopolitica. Adesso conosciamo un altro mestiere, il glaciologo. Ecco, ma voi che fate?
Allora, per i bambini delle scuole elementari, io sono il ghiacciologo.
È ghiacciologo. Che è anche più carino.
Che è il ghiaccio, certo. Io sono il ghiacciologo per i bambini. In realtà il glaciologo è una figura operativa, non esiste un percorso tecnico universitario con questo nome. Si può raggiungere questa professionalità attraverso un percorso di laurea che abbraccia le scienze naturali, le scienze geologiche, piuttosto che le forestali o l'ingegneria, per citarne qualcuno. È chiaro che durante il percorso universitario poi la persona, lo studente, si approccia al mondo dei ghiacciai. Anche qui l'approccio spazia tantissimo, perché io mi sono occupato da sempre, mi sto occupando di misure dirette, quindi mi porto sul ghiacciaio e faccio misure in situ sul ghiacciaio. Gli studi possono essere fatti anche da tavolino, attraverso i satelliti ad esempio, quindi qua gli ingegneri o altre figure utilizzano i dati satellitari, oppure attraverso indagini profonde, quindi con metodi sismici, fanno rilievi tridimensionali. Gli approcci sono tanto e tanto diversi, e quindi da qua le diverse strade che portano a questa figura.
Senta, ora pare che in questi giorni, insomma, le temperature scenderanno, ma basterà, insomma, un po' di sollievo per ridare linfa ai ghiacciai? Ci vuole ben altro,
perché questo raffreddamento comunque del previsto riguarderà soltanto ovviamente queste settimane. La strada è ancora lunga per i ghiacciai, c'è ancora il mese di luglio e agosto e settembre, mesi durante i quali la fusione resta dominante, e quindi i ghiacciai continueranno per almeno questi tre mesi a perdere altra massa. Il bilancio che dicevano prima, i ghiacciai hanno speso e continueranno a spendere per altri mesi. A ottobre faremo il bilancio.
Ecco, lei ha detto in questa intervista più volte che è tutto causa del riscaldamento globale. Il mondo ne ha preso consapevolezza, però come abbiamo visto, prima la pandemia, poi la guerra, il processo di abbandono delle fonti fossili si sta rallentando. In Italia c'era previsto il passaggio all'auto elettrica nel 2035, già si chiedono di posticipare i termini. Grandi paesi come l'India e la Cina chiedono di allungare i termini per ridurre o azzerare i combustibili fossili. E, insomma, qui se non si agisce subito, però rischiamo di non fare più in tempo a salvare il pianeta. E che pianeta lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti?
È un po' questa la domanda alla quale purtroppo una risposta, io un'idea me la sono già fatta purtroppo, perché davvero siamo in forte ritardo, in fortissimo ritardo, e ogni volta che si ritardano gli interventi, quelli che lei appunto ha citato, i paesi che vogliono prolungare un attimino l'attesa, determinano conseguenze inevitabili e tristi per chi verrà dopo di noi. Quello che deve maturare è la consapevolezza, quindi, di quello che è accaduto in Marmolada e di quello che è accaduto anche negli anni passati altrove, quindi non soltanto chiudersi al locale, ma quello che sta accadendo a livello globale, e con un po' di responsabilità consegnare alle generazioni che verranno un mondo degno di tal nome.
Ecco, ma secondo lei siamo ancora in tempo o, come dire, già è tardi?
Ma guardi, questa domanda me la pongono in tanti giornalisti. Sottovoce una risposta gliela potrei anche dare, ma è sottovoce. Dall'altra invece mi viene da dire, ma se tutta questa confusione l'abbiamo creata noi dal 1800 in poi, forse noi siamo davvero ancora capaci di mettere rimedio, cioè siamo Homo sapiens, proviamo davvero a dimostrarlo di esserlo.
Ecco, Draghi in questi giorni ha detto che queste cose non devono più succedere e ha promesso anche degli interventi. Ma che cosa si può fare di fronte a una situazione così grave, insomma?
L'intervento non deve essere assolutamente a livello locale. Come abbiamo raccontato prima, i ghiacciai sono organismi viventi che rispondono a livello globale, quindi gli interventi devono essere anche bilanciati con tutto il mondo, con tutto quello che ci sta intorno a noi, quindi mai agire singolarmente. Se vogliamo salvare davvero un po' quello che è il contesto dell'alta montagna e i nostri ghiacciai, dobbiamo intervenire immediatamente per bilanciare le emissioni di gas climalteranti con gli infiniti modi che conosciamo, è l'unica strada.
Senta, in chiusura parliamo un attimo dell'acqua, perché come dicevamo prima siamo in un momento di grandissima siccità. Siccome l'acqua ci arriva dal cuore delle montagne, che cosa succede alle falde quando c'è un periodo così lungo come quello che stiamo attraversando di siccità? Quanto si improveriscono? Ho letto da qualche parte che qualcuno teme che anche le fonti in montagna comincino a inaridirsi. È un rischio probabile?
Allora, si è già manifestata questa problematicità proprio a seguito di un'annata con scarso innevamento. Perché la neve dobbiamo immaginarlo come un qualcosa, come un conto in banca, lì pronto in montagna, lì pronto a scendere con i primi raggi del sole, e di conseguenza quest'acqua che scende verso valle poi può venire utilizzata sotto mille aspetti. Quest'acqua non è scesa a valle quest'anno perché è mancata, perché non ha nevicato, quindi sicuramente l'accumulo nevoso che in montagna si registra durante gli inverni tra virgolette normali quest'anno sta determinando delle forti carenze per l'agricoltura, industria e tutte le altre attività civili e via dicendo. Di conseguenza dobbiamo vedere un po' i ghiacciai e la neve come un qualcosa che va bene sì per la montagna, ma non soltanto per chi in montagna ci vive. Allargando gli orizzonti, magari ci stanno ascoltando persone che vivono a centinaia di chilometri dalla prima montagna, e magari su quella montagna non ci sono neanche ghiacciai. Quindi si potrebbe domandare, ma cosa mi importa a me della presenza o assenza di ghiacciai? In realtà i ghiacciai sono un'importante risorsa per la produzione di energia elettrica, quindi acqua diffusione che riempie bacini artificiali utilizzati per produrre energia elettrica, e poi tutti noi utilizziamo anche se viviamo lontano dalle montagne. Importantissima per un discorso agricolo, come abbiamo detto prima, con l'acqua diffusione glaciale. C'è anche un discorso economico. Pensiamo a Valle d'Aosta, alla Valtellina, piuttosto che Alto Adige, Trentino e via dicendo, che con un obiettivo turistico richiamano persone anche da lontano. E quindi c'è anche un'economia che grava intorno ai ghiacciai. E poi c'è un discorso di sicurezza. Questo della Marmolada è un esempio, ma ne è soltanto uno degli esempi. Dobbiamo ricordarci davvero che noi siamo vicini ai ghiacciai molto di più di quanto lo si possa immaginare.
Ecco, con questa frase chiudiamo questa intervista molto interessante. Siamo molto più vicini ai ghiacciai di quanto immaginiamo e di quanto ci possa interessare. Io la ringrazio. Casarotto ci ha dato delle informazioni molto utili, soprattutto ci ha messo in guardia da errori che si devono smettere di fare. Ecco, questo è anche l'auspicio. Io la ringrazio molto per questa chiacchierata, le auguro buon lavoro e a presto, e a chi ci segue su Radio Immagina, restate ancora con noi. Grazie ancora e buona serata.
Grazie a voi per il coinvolgimento e buona serata.